Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 14 maggio del 2026, la zuppa di porro a UG a tutti quanti i commensali. Allora, il tema fondamentale della giornata è di tipo geopolitico perché c'è Trump che è volato con l'Air Force One a Pechino, mi sembra Pechino, certo che è Pechino dove volete che sia volato in Cina, dove ci sono alcune cose che subito si possono dire, nonostante ovviamente tutti diciamo, gli accordi. Le cose saranno segrete, però ci sono alcuni elementi che già potete vedere e che secondo me oggi i giornali mettono in evidenza. La prima cosa è l'accoglienza che ha avuto Trump. Vedete, non è una cosa di secondo piano perché la diplomazia è fatta anche di questa roba e l'accoglienza di Trump è molto diversa rispetto all'ultima accoglienza che ebbe il presidente americano che si presentò lì, cioè Obama. Siamo in un'altra epoca, nel 2017. Obama si presentò in Cina e all'epoca però addirittura fu fatto scendere dalla porta dietro dell'Air Force One, della scaletta dietro, non c'erano né signorine che cantavano, né bandierine, né tappeti rossi. E in questo caso invece è completamente diverso. Allora, non so quanto questo sia merito di Trump, quanto sia invece una politica di Xi Jinping, però sostanzialmente questa è la prima cosa che voglio dire, si vede molto chiaramente nel primo assaggio della visita cinese di Trump. Seconda questione fondamentale, e questa la pone bene in evidenza Federico Rampini oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, cioè la storia tra Cina e Stati Uniti è una storia lunga, non soltanto di guerra fredda, ma dal 1972, cioè dal primo inizio del disgelo tra Nixon e Bush, scusatemi, tra Nixon e la Cina, beh, insomma, c'è stata un'idea per cui il percorso comunista, ma di apertura della Cina, è stato supportato dagli Stati Uniti. Poi c'è stata l'operazione di Bush Senior, il vecchio Bush, perché dopo Piazza Tiananmen non fece la Cina quelle sanzioni che il mondo chiedeva, ma erano sanzioni piuttosto blande. E poi ci fu l'operazione fatta da Clinton e Bush figlio, che permise alla Cina di entrare nel grande mercato globale con l'ingresso nel WTO, che è stata delizia e direi disastro di molte aziende e di molti consumatori europei e mondiali. Queste tre operazioni, il 72 di Nixon, le poche sanzioni di Bush padre, l'ingresso nel WTO, hanno fatto sì che la Cina diventasse la fabbrica del mondo. Fabbrica del mondo che però oggi è diventata, notava Rampini sulla prima pagina del Corriere della Sera, una cosa completamente diversa perché non solo oggi è la fabbrica del mondo, ma vuole avere una dimensione geopolitica, cioè non solo vuole produrre, e tra l'altro oggi non produce soltanto le cineserie, ma produce cose di altissima qualità e di altissimo livello, ma vuole pure diventare diciamo, un operatore globale politico. E insomma, questo cambia ovviamente tutto il peso della Cina nel mondo occidentale nel prossimo millennio. Terza cosa da notare è che Trump si presenta in Cina non con i suoi ministri, scusatemi, ma con 17 capitalisti che sono praticamente le loro aziende valgono più del PIL italiano. Grazie a Marco Cristoforetti, come sempre, per la tua donazione. Buongiorno anche Elisabetta, buongiorno a tutti quanti anche da Gianfranco Fini. Cioè si presenta con 17 manager e proprietari di aziende che valgono circa il PIL non italiano. Europeo, si presenta con il numero uno della Apple, Tim Cook, si presenta con il numero uno di Meta, si presenta con il numero uno di Nvidia, il peraltro taiwanese mi sembra che sia il numero uno di Nvidia, che è il produttore di processori, si presenta con Elon Musk e si presenta con anche i capi della vecchia economia, banchieri, da BlackRock ai numeri uno di Visa e Mastercard, che sostanzialmente sono il monopolio del pagamento elettronico fino a quando non ci si inventerà un sistema alternativo. E arriva con una pattuglia di imprenditori, evidentemente per costruire accordi commerciali che ovviamente non verranno raccontati sulle prime pagine dei giornali. Questo è il senso del viaggio di Trump in Cina, oltre ovviamente alle cose fondamentali che sono gli accordi su Hormuz e su l'Ucraina. Seconda questione di giornata riguarda il cosiddetto Premier Time. La Meloni viene interrogata al Parlamento e, devo dire la verità, ha due colpi di coda, niente male. Il primo è, dice, vabbè, voi mi chiedete sempre di venire qua in Parlamento, poi mi riempite di insulti. Ovviamente fa riferimento all'aspirante Patek, che sembra un battutista più che un politico. Voti non ne ha, battute ne molte, perché considera questo governo una sorta di famiglia Adams. Beh, insomma, se uno andasse a guardare da chi è composto il suo partitino da 4-5 persone, se quella del governo è una famiglia Adams, io non so cosa sia quella, se è Frankenstein Junior, quella del gruppo di lavoro di Renzi, con la pupa, il secchione, il nano, come oggi Brunetta racconta di se stesso, il body shaming che ha avuto, insomma non ci mettiamo a farlo al barbuto, insomma c'è di tutto nel mondo di Renzi, e vabbè, ma comunque sia, contento lui, contento tutti, meno la Meloni, che si secca di questa cosa, perché ieri c'è il dibattito che lei dice, ma ragazzi parlatemi di cose, e sulle cose lei dice tre fondamentali opzioni. La prima è quella che arriverà finalmente questa legge delega nucleare e quindi si potrà riavviare il nucleare in Italia, però ciao core su quando riusciremo a fare una centrale in un paese in cui non riusciamo a fare neanche un rigassificatore messo fuori da un porto, quindi voi vi rendete conto quale sarà la possibilità di avere una centrale nucleare in questo paese, per me difficilissima. Il piano casa, che ha un grande senso ovviamente per l'emergenza abitativa, e più o meno poco altro. Però il punto che cita Capone oggi, critico nei confronti della politica economica di questo governo, che dice che in realtà c'è poca ciccia in quello che ha detto la Meloni, c'è poca strategia, c'è diciamo una Meloni conservatrice, ma che non dà una prospettiva nell'ultimo anno, critica del Foglio, una prospettiva strategica che al Foglio si attendono. Dall'altra parte la Schlein rilascia un'intervista al Corriere della Sera in cui dice la disponibilità dialogo che la Meloni sempre mostra durante questi incontri in realtà è più retorica che realtà, perché loro con noi non ci vogliono parlare. Beh, te credo, se quelli chiedono il salario minimo, quelli fanno il salario giusto, questi vogliono la sanità e quella mette più soldi alla sanità, lei devo dire che tra opposizioni e maggioranza il dialogo ci deve essere, ma non seguirne pedissequamente i consigli, perché sennò che cazzo fa la maggioranza, non è più maggioranza e l'opposizione diventa governo. Ma vabbè, insomma, contenti loro, contenti tutti. Molto divertente oggi le critiche che fa Travaglio alla Schlein, nel giorno in cui parla la Meloni, Travaglio fa delle critiche alla Schlein dicendo, beh, questa doveva essere quella che entrava nel partito per rottamarlo, era uscita dal partito quando veniva guidato da Renzi, rientra quando Renzi non c'è più, e adesso Renzi diventa il suo vessillo per la critica al governo, questo dice Travaglio, e la Schlein doveva cambiare partito, in realtà è il partito che ha cambiato la Schlein. Ultima cosa che in realtà invece dà il senso di una maggioranza che ha qualche problema superiore a quello che ci immaginiamo, questi sono da mesi che devono scegliere il presidente della Consob, che è l'autority di vigilanza sulle società quotate in borsa. È vero che la borsa italiana oggi conta per quello che conta, ma è una nomina importante e anche istituzionale, è scaduto da tempo, mi sembra Savona si chiamasse il suo presidente, anzi sono abbastanza sicuro, e questi non si mettono d'accordo sull'ottimo Freni, perché Freni è un leghista, non piace a quelli di Forza Italia, non si capisce perché non gli piaccia, forse perché dicono è un politico, e Freni risponde, beh, se fare la politica vuol dire essere incapaci di fare altro, siamo messi male. E però la vera cosa è che la maggioranza litiga sulla nomina di un presidente della Consob e sulla nomina di un presidente di un'autority che è l'antitrust, mi sembra l'antitrust, che è vacante. Posso sbagliare sull'antitrust, però avete capito il senso, c'è una politica anche della maggioranza che non sembra che sulle nomine vada così d'accordo. Favoloso il pezzo oggi del Foglio che riprende quella vecchia battuta di Andrea Ruggeri che fece con Berlusconi e che ha ribadito più volte, cioè la regola del 30, perché dovete sapere che nei siti si parla, e anche non solo nei siti, di questo ulteriore ministro che avrebbe un amante, e la tesi di Ruggeri, che aveva esposto a Berlusconi attraverso, dice Ruggeri al Foglio, un grafico con ascisse ordinate, è che se un ministro o un politico non avesse avuto almeno 30 ragazze nella sua vita, beh, insomma, sarebbe stato molto difficile per lui resistere alle sirene diciamo, della lussuria romana. Quindi questa è la regola del 30 secondo Ruggeri, molto divertente, c'è un po' di scherzo, ma c'è un po' di verità in quello che dice Andrea, ed è una verità che noi comprendiamo bene. Beh, poi la notizia vera oggi per tutti quanti noi è la rottamazione per Tari, IMU e multe. E questo dovrebbe essere compreso nel decreto fiscale, l'apertura del Sole 24 Ore, ed è una cosa di buon senso. Guardate, se c'è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello è che la rottamazione non è un condono. La rottamazione è la permettere di pagare le tasse che tu non hai pagato nel passato senza interessi e sanzioni. Quindi tu paghi le tasse, il dovuto, senza quegli interessi che ti ammazzano. Allora io voglio capire qual è la logica, dal punto di vista filosofico, non pratico, per la quale se tu mi abboni interessi e sanzioni per imposte che non ho pagato, per quale diavolo di motivo tu non puoi fare la stessa identica cosa sulle multe che hai preso andando in macchina? Peraltro voi sapete che le multe, a differenza delle tasse, non sono qualcosa che tu ti aspetti, che tu devi pagare perché l'hai messo in conto, ma le multe sono esattamente quello che ti arriva tra capo e collo senza che tu te lo attenda, e spesso le multe sono anche fatte per far cassa da parte dei comuni, e proprio per questo i comuni non te le fanno rottamare. Bene se si rottamano le multe, perché non vedo quale sia la logica per cui posso avere un beneficio sulle tasse e non sulle multe dei comuni. Non c'è un senso logico. Nel frattempo, in realtà, il governo è andato lungo sui numeri del cosiddetto condono concordato fiscale, che è una genialata messa su in piedi da Leo, cioè la possibilità di fare un patto col fisco, e cioè il patto è il seguente: caro fisco, io sono una partita IVA, io sono un artigiano, io sono un idraulico, l'anno prossimo stabilisci quanto ti devo pagare e io ti do questi soldi e tu non mi rompi le balle. Beh, io la trovo una questione che semplifica e che pone un rapporto tra amministrazione finanziaria e cittadino molto comodo. Nordio ieri è ritornato sul caso Carlasco e viene ripreso molto bene dalla verità di Belpietro e dice: ma scusatemi, ma com'è possibile che una persona venga assolta in primo grado, secondo grado e poi venga condannata attraverso una sentenza della Cassazione che permette di rivedere queste assoluzioni? Bisognerebbe avere una regola generale per cui se sei assolto due volte basta, non ti possono più rompere i coglioni, perché inevitabilmente c'è un ragionevole dubbio sulla tua colpevolezza. E questa cosa non solo vale per Carlasco, ma vale per tanti altri casi, e su questo devo dire la verità che non solo condivido al 100% quello che dice Nordio, ma bene fa Belpietro a ricordarlo sulla prima pagina del suo giornale, perché è una cosa di grande civiltà giuridica. Casino totale, mentre Kate viene a Reggio Emilia in Italia, parla italiano, gli italiani pazzi di lei, va alla scuola e col suo completino azzurro viene considerata l'erede di Lady Di. Beh, mentre Kate fa viaggio in Italia, il primo viaggio all'estero dopo la sua brutta malattia, beh, insomma, in Inghilterra la brutta malattia della democrazia sta facendo un casino pazzesco, perché dovete sapere che oggi si dovrebbe dimettere il ministro della salute di Starmer, che si chiama Streeting, come street, come strada, e questo Streeting però è un uomo molto di sinistra, e potrebbe essere che un pezzo dei Labour, come li chiamano i soft Labour, quindi i laburisti un po' meno estremi, e questo non lo vogliono Streeting, ma non vogliono neanche Starmer, e vorrebbero Ed Miliband, ma Ed Miliband è un po' consumato, vorrebbero il grande sindaco di Manchester, ma il sindaco di Manchester oggi non è un parlamentare, quindi non può essere il leader del Parlamento, e allora vorrebbero candidarlo in delle elezioni suppletive, ma non si fa in tempo. E poi invece Starmer vuole resistere, perché dice: ma perché mettete questo di estrema sinistra? Un casino che la metà basta, tant'è che Farage sta ottenendo dei consensi mostruosi, come si è visto alle ultime elezioni amministrative. E nel frattempo ovviamente i tassi di interesse e la sterlina, i tassi di interesse salgono e la sterlina si abbatte. E, insomma, questa storia dell'Inghilterra e del casino all'italiana del sistema politico inglese è una cosa che bisogna guardare da vicino, perché non si parla di un paese marginale dell'Europa, anche se non fa più parte della UE, ma di un paese fondamentale non solo per i rapporti con l'America, ma anche per la difesa europea e per l'economia che rappresenta. Insomma, un bel casino sotto il cielo di Londra, e bisognerebbe non sottovalutarlo, perché alla fine tu vedi Sanchez che è nella merda, il cancelliere tedesco Merz che gode di un consenso dell'8%, Macron che è in via di discesa, anzi oggi i giornali pubblicano la donna di cui lui sarebbe pazzo, quindi via i pettegolezzi su Macron, a cui chiama gli uomini e i calciatori. Questa donna, questa indiana, franco-indiana, di cui lui sarebbe pazzo, sarebbe il motivo, dice Matt Parimatch, dello schiaffo che vi ricorderete gli ha assestato poche mesi fa la sua fidanzata moglie Brigitte. Quindi Francia messa male, Spagna messa male, Germania messa male, Inghilterra messa male, insomma la stabilità del governo italiano, come direbbe Giannini, forse non è come quella di una persona in una sedia a rotelle, pensate un po' voi che cosa gli è venuto in mente di dire a quello là, ma è una persona che sta in sedia a rotelle e che si gode la vita e che pensa che la vita, nonostante la sua sedia, sia importante da viverla fino all'ultimo minuto. Benedetta Reiser, sinistra, afuera sempre, ma la Meloni tiene, e non solo. Gianfranco Fini, questa zuppa per me alle 3:30 di notte era casualmente controllando un conto per un colpo di insonnia. Gianfra, vai a dormire, svegliati domani mattina in quel bel posto dove sei. Grazie per essere con noi sempre in tutte le zuppe da Santo Domingo. Noi ci vediamo come sempre domani alla stessa ora e poi sul sito nicolaporo.it per tutte le notizie di giornata. Ciao.